Cari fratelli e sorelle, carissimi amici, buon Natale a tutti voi. Vi diamo il benvenuto alla riunione di Natale della Prima Presidenza. Vogliamo esprimere la nostra sincera gratitudine per l'opportunità che abbiamo di trovarci assieme a voi nel ricordare e celebrare la nascita, la vita e la missione del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Il presidente Thomas S. Monson, che presiede questa sera, mi ha chiesto di dirigere questa riunione. Porgiamo i nostri più calorosi auguri di Natale a ciascuno di voi, ovunque siate. La musica di questa riunione di Natale sarà offerta dal coro del Tabernacolo Mormone e dall'orchestra della Piazza del Tempio, diretti da Mac Wilberg e Ryan Murphy, con Clay Christensen all'organo. Il coro aprirà la riunione cantando «Allora la gloria dell'Eterno» dal Messia. La preghiera di apertura sarà offerta dalla sorella Carol M. Stevens, prima consigliera nella presidenza generale della Società di Soccorso.
Caro Padre che sei nei cieli, ti siamo così grati per l'opportunità che abbiamo di riunirci questa sera a ricordare tuo figlio, il tuo dono prezioso per noi. Siamo grati di poterci riunire sotto la direzione di un profeta, il presidente Thomas S. Monson. Lo amiamo e lo sosteniamo. così come con i suoi consiglieri, il presidente Eyring e il presidente Uchtdorf. Ti siamo grati per coloro che ci parleranno e per la musica che è stata preparata. E preghiamo che tu voglia benedirci, aprendo il nostro cuore. Benedicici affinché i nostri occhi vedano, le nostre orecchie odano e il nostro cuore senta. Benedicici con un'abbondanza del tuo spirito questa sera, così che possiamo riflettere sulle cose che desideri farci sapere e comprendere, affinché possiamo diventare come tu ci vuoi, per compiere la tua opera su questa terra. Padre, ti amiamo, ti ringraziamo per il prezioso dono che ci hai fatto, ti siamo grati per tuo figlio, per la sua nascita e la sua vita e per l'esempio che ci ha dato, che ciascuno di noi possa ogni giorno essere più simile a lui. Preghiamo per ricevere il tuo spirito in abbondanza e venire istruiti. Diciamo queste cose umilmente nel nome di tuo figlio Gesù Cristo. Amen.
Avremo ora il piacere di ascoltare l'anziano Richard J. Mainz della presidenza del 70. Dopo il suo discorso, il coro canterà Still, Still, Still. Ci parlerà poi la sorella Bonnie Oscarson, presidentessa generale delle giovani donne. Sarà seguita dal coro che canterà Venite, fedeli. Ascolteremo a quel punto l'anziano Dietoth Christofferson del Quorum dei Dodici Apostoli. Dopodiché il coro canterà Natal, Natal.
Sembra inevitabile che la stagione natalizia evochi i sentimenti più teneri e affettuosi nei confronti della famiglia. La storia del Natale è una storia di famiglia. In effetti, i resoconti della nascita di Cristo, che troviamo nel Nuovo Testamento, in modo particolare in Matteo e in Luca, potrebbero benissimo essere il racconto meglio documentato di storia familiare mai redatto. In essi non viene soltanto riportata una genealogia estesa e dettagliata, ma forse in nessun altro passo di tutta la letteratura, sia essa religiosa o secolare, troviamo un resoconto altrettanto dolce e commovente di unità, di sacrificio, di amore e di servizio in famiglia. La storia del Natale è la storia di una famiglia che collega il cielo e la terra. Ciascun componente della famiglia terrena di Gesù, Maria, Giuseppe e Gesù stesso, si erge quale esempio celeste del dono natalizio di Dio a tutta l'umanità. La storia del Natale dovrebbe motivarci spiritualmente a emulare gli attributi di questa sacra famiglia. Questa famiglia era unita nel cercare la gloria di Dio, unita nel servizio reciproco, unita nell'adempiere la volontà di Dio, unita nel sacrificio, nell'obbedienza e nell'amore. Questa famiglia santa ci offre un modello di attributi i quali, quando vengono emulati dalla nostra famiglia, ci permettono di godere delle stesse benedizioni di unità e di amore. Prendiamo in esame per prima cosa le virtù di Maria. Maria fu scelta in modo specifico da Dio per essere la madre di Gesù Cristo. Tra tutte le donne del mondo, il Padre Celeste scelse una donna comune che viveva nel piccolo villaggio di Nazareth. Non era una donna di grande ricchezza o preminenza, ma possedeva le virtù della santità, dell'obbedienza, dell'umiltà e una grande fede. Maria ci insegna l'importanza di confidare nel Signore. La sua fede in Dio fu messa alla prova quando un angelo del Signore le informò che avrebbe dato miracolosamente alla luce il Salvatore. E l'angelo, entrato da lei, disse: «Ti saluto, o favorita dalla grazia. Il Signore è teco. Benedetta sei tu fra le donne». Ed ella fu turbata a questa parola e si domandava che cosa volesse dire un tal saluto. E l'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, tu concepirai nel seno e partorirai un figliuolo, e gli porrai nome Gesù. Questi sarà grande e sarà chiamato figliuolo dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre, ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà mai fine. E Maria disse all'angelo: come avverrà questo, poiché non conosco uomo? E l'angelo rispondendo le disse: lo Spirito Santo verrà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Perciò ancora il santo che nascerà sarà chiamato figliuolo di Dio. E Maria disse: ecco, io sono l'ancella del Signore, siami fatto secondo la tua parola. L'inno natalizio Once in Royal David City descrive l'ambiente nel quale si trovava questa figlia scelta di Dio. Un tempo, nella città regale di Davide, c'era un'umile stalla in cui una madre pose a giacere il suo bambino avendo una mangiatoia come culla. Maria era quella dolce madre e Gesù Cristo il suo piccolino. Maria giunse a comprendere la propria vera natura divina e si sottomise volontariamente al proprio ruolo materno unico. Ella trovò gioia nell'essere obbediente, poiché attestò: l'anima mia magnifica il Signore e lo spirito mio esulta in Dio, mio Salvatore. La riverente fiducia di Maria nel Padre Celeste è una dimostrazione della sua magnifica fede. Prendiamo ora in esame le virtù di Giuseppe. Giuseppe era un uomo caratterizzato da umiltà e totale integrità. Or, la nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria, sua madre, era stata promessa sposa a Giuseppe, e prima che fossero venuti a stare insieme, si trovò incinta per virtù dello Spirito Santo. Come avrebbe reagito l'uomo naturale a questa circostanza così insolita? Giuseppe reagì con grande maturità e integrità spirituali. L'anziano James Talmage, nel suo libro Gesù il Cristo, condivide le sue riflessioni in merito a questa situazione così insolita. Ora, secondo la legge ebraica, lo scioglimento della promessa di matrimonio poteva essere fatto in due maniere: o mediante un processo pubblico con relativa sentenza, o con un accordo privato attestato da un documento scritto firmato in presenza di testimoni. Giuseppe era un uomo giusto, un osservante scrupoloso della legge, e tuttavia non era un aspro estremista. Inoltre, egli amava Maria e la voleva risparmiare ogni inutile umiliazione, qualunque potesse essere il proprio dolore o la propria sofferenza. Per il bene di Maria, egli paventava l'idea della pubblicità, quindi decise di annullare la promessa nel modo privato consentito dalla legge. Giuseppe desiderava esonerare Maria in segreto dal suo obbligo di sposarsi. Giuseppe si preoccupava del benessere e dell'autostima di Maria e voleva proteggerla il più possibile. Mentre Giuseppe rifletteva su come procedere riguardo a questa situazione delicata, accadde quanto segue. Ma mentre aveva queste cose nell'animo, ecco che un angelo del Signore gli apparve in sogno, dicendo: Giuseppe, figliuol di Davide, non temere di prender te con Maria tua moglie, perché ciò che in lei è generato è dallo Spirito Santo, ed ella partorirà un figliuolo, e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Or, tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: ecco, la Vergine sarà incinta e partorirà un figliuolo, al quale sarà posto nome Emanuele, che interpretato vuol dire Iddio con noi. E Giuseppe, destatosi dal sonno, fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato, e prese con sé sua moglie, e non la conobbe finché ella non ebbe partorito un figlio, e gli pose nome Gesù. Pensate solamente a quanto il Padre Celeste si fidava di Giuseppe. Egli si fidava di Giuseppe perché crescesse il suo figlio diletto con amorevole cura. Si fidava di Giuseppe perché proteggesse sia Gesù che Maria. Giuseppe si guadagnò una tale fiducia grazie alla sua umiltà, alla sua pazienza, alla sua obbedienza e alla sua disponibilità a rispettare la volontà del Signore. Egli dimostrava tutte queste virtù, perché era prima di tutto un uomo di totale integrità. Esaminiamo ora l'esempio di Gesù Cristo. Gesù adempì con perfetta obbedienza il proprio ruolo quale il Cristo. Egli ci offre l'esempio di obbedienza, di amore puro, di sacrificio e di lealtà al piano del suo Padre Celeste. Il suo esempio di obbedienza è dimostrato dalla sottomissione della sua volontà a quella del Padre. Gesù dichiarò in Efiti: ecco, vi ho dato il mio Vangelo, e questo è il Vangelo che vi ho dato, che sono venuto nel mondo per fare la volontà del Padre mio, perché mio Padre mi ha mandato. Egli indicò la via compiendo la volontà del Padre, e la volontà del Padre era che il suo unigenito figliuolo passasse attraverso tutte le vicissitudini della vita che noi potremmo affrontare, e anche di più. Il profeta Alma attesta: ed egli andrà, soffrendo pene, afflizioni e tentazioni di ogni specie, e prenderà su di sé la morte, per poter sciogliere i legami della morte che legano il suo popolo. Gesù Cristo ci aiuta anche a comprendere il vero significato e la reale importanza dell'amore, essendo l'esempio perfetto di questa virtù sacra, e comandandoci poi di seguire il suo esempio. In Giovanni 15, 10, 13 leggiamo: se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Queste cose vi ho detto affinché la mia allegrezza dimori in voi e la vostra allegrezza sia resa completa. Questo è il mio comandamento, che vi amate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha amore più grande che quello di dar la sua vita per i suoi amici. Il puro amore che Gesù Cristo prova per noi, suoi fratelli e sue sorelle, è reso manifesto mediante il suo sacrificio. Eppure, in tutte queste prove, Gesù dimostrò l'esempio perfetto di lealtà e di sottomissione alla volontà di suo Padre. Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice, ma pure non come voglio io, ma come vuoi tu. Gesù Cristo fu letteralmente il figlio perfetto. Durante l'intero corso della sua vita, egli dimostrò con successo tutte le virtù celesti che dovremo emulare, in ultima analisi, per poter raggiungere la nostra esaltazione. Fratelli e sorelle, questa famiglia santa, composta da Gesù Cristo, da Maria e da Giuseppe, ci fornisce un modello amorevole di virtù celesti, le quali, quando le emuliamo, ci ricondurranno certamente alla presenza di Dio nel Regno Celeste. Quando mettiamo in pratica quotidianamente le virtù manifestate da questa santa famiglia, celebreremo a tutti gli effetti il Natale ogni giorno dell'anno e comprenderemo la storia del Natale per come essa è realmente. Una storia di famiglia che ci insegna come trovare gioia in questa vita e nella vita a venire. Di questo rendo solenne testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Buon Natale a tutti. Questo è un periodo magico. Accadono miracoli. I cuori si ammorbidiscono e sentiamo il puro amore di Cristo in maniera più forte che in qualsiasi altra stagione dell'anno. È il periodo nel quale celebriamo la nascita di Gesù Cristo, il figliolo unigenito di Dio nella carne. Vediamo in giro rappresentazioni delle umili circostanze in cui è nato Gesù. Una stalla, una bella vergine, un marito preoccupato e compassionevole, ma soprattutto un piccolo neonato, diverso da qualsiasi altro bambino nato sulla terra. Il presidente Gordon B. Hinckley ha citato una volta E.T. Sullivan, il quale ha detto: quando Dio vuole compiere una grande opera nel mondo, rimediare a un grosso torto, agisce in modo molto insolito. Non fa venire terremoti, né colpisce la terra con i suoi fulmini. Fa nascere invece un piccolo innocente bambino. E poi Dio attende. Le più grandi forze del mondo non sono i terremoti e i fulmini, ma i bambini. Notate la grande pazienza che ha Dio Padre nel lasciare che il piano stabilito per i suoi figli si realizzi. Il Salvatore del mondo non è venuto sulla terra sfoggiando il proprio potere e la propria maestà. Piuttosto è venuto come un bimbo innocente. Il bambino Gesù era certamente una delle più grandi forze del mondo, eppure è nato in una semplice stalla, con una mangiatoia a fargli da culla. Da lui, e tramite lui, e mediante lui, i mondi sono e furono creati, e i loro abitanti sono generati figli e figlie per Dio. Ciononostante, secondo la tradizione, egli ha condiviso il luogo della propria nascita con pecore e buoi. Sarebbe poi diventato il salvatore di tutta l'umanità, ma negli alberghi di lusso non c'era posto per la sua madre incinta, accompagnata dal marito preoccupato. Egli è il redentore di tutti noi, eppure i primi a fargli visita furono degli umili pastori. C'è molto su cui riflettere e meditare con stupore, in merito agli accadimenti che accompagnarono tale evento. Secondo me, uno dei più grandi miracoli della storia del Natale è l'amore che ne traspare. In primo luogo, l'amore che il Padre in cielo prova per i suoi figli, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. C'è poi l'amore che il Salvatore prova per ciascuno di noi, menzionato dall'anziano Mainz. Nessuno ha amore più grande che quello di dar la sua vita per i suoi amici. L'amore di Dio è stato descritto come il più alto, più nobile e più forte genere d'amore. È il più gioioso per l'anima. Lo spirito d'amore e di attenzioni sembra essere particolarmente forte durante la stagione natalizia. Qualche anno fa una nostra figlia viveva a Washington D.C. Stava partecipando a una riunione della società di soccorso una sera quando le sorelle presenti furono invitate a condividere una storia tratta dalla vita di un proprio antenato. Ascoltò così una sorella di nome Donna raccontare la storia che negli anni aveva significato molto per la propria famiglia, una storia incentrata su un semplice atto di gentilezza che aveva avuto luogo a Natale. Nostra figlia rimase sbalordita nello scoprire che il nome della persona che aveva mostrato tale gentilezza era quello del proprio trisavolo. Nostra figlia e Donna condivisero successivamente i propri appunti, in un momento molto dolce, realizzando quanto i propri antenati avessero toccato la vita l'una dell'altra. Con il permesso di Donna vorrei condividere una parte di quella storia. I fatti ebbero luogo in una cittadina dello Utah nel dicembre del 1901. C'era una famiglia composta da una madre, un padre e 8 figli. Era stato per loro un anno difficile. Uno dei figli era cagionevole di salute e questo portò la famiglia a investire, oltre a tutte le energie della madre, anche le proprie risorse economiche nelle cure mediche. Alla vigilia di Natale la madre dovette dire ai propri figli che Babbo Natale quell'anno non sarebbe arrivato. Quel Natale ella semplicemente non fu in grado di trovare il denaro né le forze per preparare qualcosa da donare ai propri figli. I figli più grandi erano comunque speranzosi e il maggiore di tutti prese ad appendere le calze al camino. La madre, con gentilezza, gli ripeté che Babbo Natale non sarebbe venuto. Il ragazzo però insisteva sul contrario. Alla fine la madre suggerì che, anziché appendere le calze, avrebbero potuto mettere a tavola un piatto per ciascun membro della famiglia. Questo rassicurò i bambini sul fatto che avrebbero ricevuto qualcosa e andarono a dormire. La mattina di Natale i bambini si svegliarono, si vestirono e corsero entusiasti nella sala da pranzo per vedere quali doni avessero ricevuto. Trovarono un cetriolo su ciascun piatto. Lacrime di delusione riempirono i loro occhi. Per nasconderle tornarono a letto. La madre, accorgendosene, disse: Bambini. Non avevo davvero nient'altro, ma non riuscivo a sopportare l'idea di lasciare vuoti i vostri piatti. Con la voce rotta, trovo il coraggio di aggiungere: abbiamo molto per cui essere grati. Il padre a quel punto si unì a loro, ricordandogli che erano in vero molto benedetti, avendo tra le altre cose una famiglia amorevole, un miglioramento nella salute di coloro che quell'anno erano stati male e cibo in tavola. Il loro animo si riaccese mentre festeggiavano e il figlio maggiore rimase strabiliato nello scoprire che dopo aver dato un colpo al tavolo, una moneta accanto al proprio piatto. Si convinse che Babbo Natale era passato di lì, lasciando quella moneta per loro, così che potessero acquistare le caramelle. Infilò il cappotto e corse fuori. I negozi però erano tutti chiusi. Jed Stringman, tuttavia, gestiva un piccolo alimentare e viveva accanto al proprio negozio. Il ragazzo bussò alla porta di Jed, scusandosi per arrecare disturbo nel giorno di Natale. Gli spiegò che Babbo Natale aveva lasciato loro una moneta e sperava che fratello Stringman potesse aprire il proprio alimentare e vendergli quindi delle caramelle per i bambini più piccoli che aspettavano a casa. Jed rispose: puoi scommetterci, vieni. Il ragazzo tornò a casa con una busta colma di dolciumi e spiegò entusiasta che fratello Stringman aveva attinto da ogni contenitore di caramelle, dalle più dure alle migliori. Gliele consegnò dicendo: porta a casa il frutto della tua moneta e godine un po' anche tu. Era evidente che Jed Stringman era stato molto generoso, dando al ragazzo molte più caramelle di quanto quella moneta potesse acquistarne. C'erano caramelle a sufficienza perché ogni bambino potesse mangiarne. I figli ricordarono che la loro madre disse: Dio benedica fratello Stringham. Ciò che egli fece non fu un sacrificio tremendo, richiese davvero uno sforzo minimo, ma la storia della moneta miracolosa e delle caramelle di fratello Stringham significò tanto per quella famiglia che venne trascritta nei diari e tramandata per anni nella famiglia di Donna. A volte i gesti più piccoli sono quelli più ricchi di significato. Quando Emily, nostra figlia, ascoltò questa storia, riconobbe il nome di Jess Stringham, il suo trisavolo, e fu toccata dal fatto che non solo egli aprì il negozio, ma anche il proprio cuore, con un semplice atto di gentilezza in quella memorabile mattina di Natale. La nostra famiglia non aveva mai sentito tale storia prima di allora e oggi, avendone ricevuta una copia che è parte della nostra storia familiare, ci sentiamo molto benedetti. È un promemoria per entrambe le nostre famiglie che coloro che hanno fatto alleanza di essere testimoni del Salvatore del mondo dovrebbero sempre sforzarsi di essere generosi con il proprio tempo e le proprie risorse per benedire le vite di coloro che li circondano, in particolar modo a Natale, quando i cuori dei bambini e dei genitori vengono inteneriti. Lo spirito del Natale ci rende più caritatevoli, attenti e gentili. Ci viene insegnato nelle Scritture che ogni cosa che invita a fare il bene e a persuadere a credere in Cristo è mandata mediante il potere e il dono di Cristo. Pertanto, potete sapere con conoscenza perfetta che è da Dio. Il sentimento che spinge anche le persone più amare a mostrare gentilezza fraterna durante il periodo natalizio proviene da Dio. Dunque, coloro che già si sforzano di essere come il Salvatore, quanto maggiormente vengono riempiti del suo amore e della sua compassione durante questa stagione? Lo spirito del Natale, lo spirito dell'amore di Cristo. La maniera per accrescere lo spirito del Natale consiste nell'aprirsi generosamente a chi ci circonda, donando noi stessi. I doni migliori non sono materiali, ma consistono nell'ascoltare, nel mostrare gentilezza, nel ricordare, nel visitare, nel perdonare e nel donare tempo. Come ho imparato dal mio bisnonno Stringham, a volte gesti più piccoli e semplici hanno un impatto grandioso. In questo periodo, mentre celebriamo la nascita di Gesù Cristo, celebriamo anche ciò che la sua nascita rappresenta, l'amore in modo particolare. Quando vediamo i pastori, ricordiamoci di essere umili. Quando vediamo uomini saggi, come lo furono i Re Magi, ricordiamoci di essere generosi. Quando vediamo le stelle, ricordiamoci della luce di Cristo che dona vita e luce a ogni cosa. Quando vediamo un piccolo neonato, ricordiamoci di amare incondizionatamente, con compassione e con tenerezza. Possa ognuno di noi aprire le porte del proprio cuore a coloro che sono soli, dimenticati o poveri di spirito. Mentre esaminiamo l'esempio e il sacrificio infinito del Salvatore, prendiamo anche in considerazione i modi in cui possiamo essere più simili a Cristo nei nostri rapporti con familiari e amici, non solo in questo periodo, ma durante tutto l'anno. Prego che ciascuno di noi possa essere riempito dallo Spirito e dall'amore di questa stagione natalizia. Rendo testimonianza che abbiamo un Padre Celeste interessato a noi, il cui piano di felicità per noi è espressione emblematica di questo amore. Teniamo a mente in ogni momento che una volta abbiamo gridato di gioia, avendo compreso tale piano, rendo testimonianza che Gesù Cristo, la cui nascita e missione onoriamo e celebriamo, è la luce del mondo, il nostro Salvatore Redentore, la nostra speranza, la nostra ancora, nonché autore della nostra salvezza. Quanta gioia deriva da tale conoscenza. Posso ognuno di noi sentire abbondantemente l'amore del Salvatore in questa stagione natalizia, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
È una storia che non ci si stanca mai di raccontare. Ora, in quei dì avvenne che un decreto uscì da parte di Cesare Augusto, che si facesse un censimento di tutto l'impero, e tutti andavano a farsi registrare, ciascuno alla sua città. Or anche Giuseppe salì di Galilea, dalla città di Nazareth in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlehem, perché era della casa e famiglia di Davide, a farsi registrare con Maria, sua sposa, che era incinta. E avvenne che mentre erano quivi, si compie per lei il tempo del parto, ed ella diè alla luce il suo figliuolo primogenito, e lo fasciò, e lo pose a giacere in una mangiatoia, perché non v'era posto per loro nell'albergo. È degno di nota per noi il fatto che il Figlio stesso di Dio, il grande Geova dei tempi antichi, dovesse venire alla luce in questo mondo terreno, nella più umile delle circostanze. Una locanda sarebbe stata già un luogo sufficientemente umile in cui nascere, ma non fu neppure una locanda, bensì una stalla, e il neonato fu posto sulla paglia di una mangiatoia nella quale erano soliti mangiare gli animali. Ciononostante il fatto che Gesù si sia sottomesso alla mortalità è già di per sé la condiscendenza più grande, anche se egli avesse dovuto nascere nelle circostanze migliori e più eleganti. Insieme a Paolo ci meravigliamo del fatto che Dio abbia mandato il suo proprio figliuolo in carne simile a carne di peccato, che egli divenne un neonato, poi un bambino e quindi un uomo che soffrì le tentazioni e i dolori del corpo, la fame, la sete e la fatica e persino la morte. Come può essere che colui il quale regnava nell'alto dei cieli, il creatore stesso della terra, abbia consentito a nascere secondo la carne e a camminare sulla terra, lo sgabello dei suoi piedi in povertà, disprezzato e maltrattato, per essere infine crocifisso? Perché questa umiliazione quasi inconcepibile? Gesù spiegò: «Son disceso dal cielo per fare non la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato, poiché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il figliuolo e crede in lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno». Gesù sopportò fedelmente tutto ciò che era necessario, in vita e in morte, per espiare, redimere e stabilire un modello celeste per i figli di Dio, per noi. Era indispensabile che il Figlio di Dio nascesse nella carne e scendesse al di sotto di tutte le cose, affinché potesse redimere tutte le cose. Paolo descrisse questo concetto affermando che Gesù discese nelle parti più basse della terra, affinché potesse adempiere ogni cosa. Quindi, salito in alto, egli ha menato prigioniera alla prigionia. Nelle rivelazioni degli ultimi giorni, leggiamo che colui che ascese in alto è anche colui che discese al di sotto di tutte le cose, cosicché comprese ogni cosa, per poter essere in tutte le cose e attraverso tutte le cose, la luce di verità. Questa è la luce di Cristo. Gesù fu il primogenito dei figli di spirito di Dio e il suo figlio unigenito nella carne. Anche se noi non siamo generati da Dio nella carne, siamo tuttavia, proprio come Gesù, progenie di spirito di Dio. Pertanto, anche la nostra nascita terrena è una sorta di condiscendenza e, come quella di Cristo, ha anch'essa uno scopo nobile. Proprio come Gesù, noi siamo scesi dal cielo per compiere la volontà di colui che ci ha mandato e per conseguire, tramite la grazia di Cristo, l'immortalità e la vita eterna. Mentre cerchiamo di salire in alto, non potrebbe essere importante per noi anche scendere al di sotto almeno di alcune cose, cosicché possiamo comprenderle più pienamente e diventare più simili a Cristo? Se Gesù ebbe bisogno di certe esperienze, non potremmo anche noi aver bisogno di alcune prove e difficoltà, affinché le nostre viscere possano essere piene di misericordia, secondo la carne, affinché noi possiamo conoscere, secondo la carne, come soccorrerci l'un l'altro nelle nostre infermità? Mentre Joseph Smith era prigioniero nel carcere di Liberty, in Missouri, il Signore gli rivelò alcune delle afflizioni che avrebbe ancora dovuto patire. Poi egli disse: tutte queste cose ti daranno esperienza e saranno per il tuo bene. Il Figlio dell'uomo è sceso al di sotto di tutte queste cose. Sei tu più grande di Lui? In questa stagione ricordo la commovente esperienza vissuta da Joseph F. Smith, sesto presidente della Chiesa, quando era un giovane padre. Il presidente Smith lavorava presso l'ufficio delle decime della Chiesa ogni giorno, dalle 6 del mattino alle 11 di sera, e per questo lavoro riceveva una paga giornaliera di $3 in buoni acquisto delle decime. Questo significava che poteva recarsi presso il magazzino delle decime e scambiare il suo salario, ovvero i buoni acquisto, con della farina, oppure della carne o della melassa. Perlomeno la famiglia aveva del cibo, anche se poco o niente denaro. Egli descrisse come si sentì durante quelle festività, mentre anelava offrire alla sua famiglia un Natale meraviglioso. Lasciai la vecchia casa provando sentimenti indescrivibili. Volevo fare qualcosa per i miei figli. Volevo qualcosa per renderli felici e per rendere il giorno di Natale diverso da tutti gli altri. Ma non avevo un centesimo per poterlo fare. Camminai su e giù Main Street, guardando le vetrine, dentro ogni negozio, ovunque. Poi mi nascosi dalla vista dell'umanità, mi sedetti e piansi come un bambino, fino a quando il dolore che avevo riversato alleviò il mio cuore sofferente. Dopo un poco feci ritorno a casa, con le mani altrettanto vuote come quando ero uscito, e giocai con i miei figli, grato e felice semplicemente per loro.
Joseph F. Smith grew up without his father, Hiram Smith. And in his youth was
Joseph Smith crebbe senza suo padre, Hiram Smith, e da giovane era talvolta turbolento e indisciplinato. Non posso fare a meno di credere che questa esperienza, assieme ad altre, abbia contribuito a trasformarlo nell'uomo forte, gentile e spiritualmente sensibile che divenne. Proprio come il Salvatore, benché fosse figliuolo, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. Se guardiamo costantemente al Salvatore, confidando nei meriti e nella misericordia e nella grazia del Santo Messia, e se guardiamo a Lui in ogni pensiero, qualsiasi sofferenza patiamo porterà anche noi a essere migliori. Ma questo non è tutto. Proprio come le esperienze terrene del Salvatore avevano uno scopo redentivo, così le nostre esperienze, in modo particolare quelle difficili, ci prepareranno e ci renderanno capaci di edificarci e di redimerci l'un l'altro. A Natale, quando meditiamo sulla nascita di Gesù e del suo esempio di servizio pressoché costante, siamo inclini ad attingere dalle nostre risorse personali ciò che può benedire e rendere liberi gli altri. Le storie di persone che si aiutano e si benedicono a vicenda durante la stagione di Natale sono innumerevoli. Questo è senza dubbio uno dei motivi principali per cui gioiamo così tanto in questa festa. Una storia del genere è accaduta solo poche settimane fa a West Jordan, nello Utah. Un bambino di 4 anni, Ethan Van Leeuwen, combatteva una forma acuta di leucemia da quando ne aveva 2. Era stato curato con un farmaco sperimentale, radiazioni su tutto il corpo e un trapianto di midollo osseo. Anche se il cancro era stato in remissione per un certo periodo, a ottobre di quest'anno era ormai fuori controllo ed era diventato incurabile. Mary e Jen, padre e madre di Ethan, si resero conto che il loro figlioletto se ne sarebbe andato presto. «Voglio che sappia quanto sono fiero di lui», ha dichiarato Merrill, «per aver combattuto questa battaglia e nel bel mezzo di questa prova per essere stato un simile esempio di fede e di forza per me». Halloween sarebbe arrivato alla fine di ottobre, il compleanno di Ethan era a novembre, la sua festa preferita, Natale, sarebbe arrivata il mese successivo. Quando è stato chiaro che Ethan non avrebbe vissuto abbastanza a lungo da festeggiare per l'ultima volta nessuna di queste tre ricorrenze, i membri del suo rione e del suo palo, insieme ad altri vicini e amici, si sono uniti per tenere tutte queste celebrazioni per Ethan nel corso di un'unica settimana. Halloween il martedì, la festa di compleanno il giovedì, la vigilia di Natale il venerdì e Natale il sabato. In questa occasione i genitori di Ethan, che erano stati spesso di aiuto agli altri, hanno accettato con cortesia l'aiuto che in così tanti desideravano offrire. La vigilia di Natale, il 24 ottobre, ha visto Babbo Natale arrivare a casa della famiglia Van Leeuwen su un camion dei pompieri. Alcuni hanno inviato o consegnato personalmente dei doni a Ethan. Un ragazzo di 13 anni, che la famiglia Van Leeuwen non conosceva, ha donato la sua collezione di pupazzi di peluche che aveva impiegato anni a mettere insieme. La sera una stazione radio locale ha trasmesso musica natalizia per 3 ore per Ethan e per la sua famiglia. Più di 150 persone si sono radunate di fronte alla casa dei Van Leeuwen intonando canti natalizi e i membri del rione hanno creato un presepe vivente sul prato con incluso un neonato per rappresentare Gesù bambino. La famiglia ha fatto una gita in una carrozza trainata da un trattore attraverso il quartiere dove i vicini avevano decorato le loro case con luci natalizie. Alla fine, Ethan e la sua famiglia sono tornati a casa per celebrare nella loro intimità la vigilia di Natale e il Natale di sabato, concludendo la loro settimana di festività. Ethan è scomparso 3 giorni dopo, lasciando dietro di sé una famiglia e una comunità arricchite dal suo esempio e dai loro stessi atti di amore e di servizio, volti a rendere felici gli ultimi giorni di vita di un bambino sofferente. E così, a Natale, le storie di sacrificio e di servizio si moltiplicano in tutto il mondo. I nostri doni e il nostro servizio rallegrano i cuori. La gentilezza altrui versa un balsamo guaritore sulle nostre stesse ferite. Questo significa vivere alla maniera del Salvatore. E poiché noi, come Lui, siamo scesi dal cielo per compiere la volontà del Padre, questo non deve essere soltanto un avvenimento su base annuale, ma deve essere il nostro modello di vita, in tutto ciò che serve per rendere più profonda la nostra empatia, ampliare la nostra comprensione e purificare la nostra anima. La sua dichiarazione ci riassicura: nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. Gioisco nel rendere testimonianza della nascita, della vita, della morte e della risurrezione di Gesù Cristo e invoco le sue benedizioni su tutte le persone questo Natale, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
We express appreciation.
Vogliamo esprimere il nostro apprezzamento, la nostra profonda gratitudine, la nostra ammirazione al coro del Tabernacolo Mormone e all'orchestra della Piazza del Tempio per la meravigliosa musica natalizia che ha riempito i nostri cuori. Ringraziamo altresì tutti coloro che hanno partecipato al programma e riconosciamo gli sforzi di coloro i quali hanno contribuito a rendere questa riunione tanto speciale. Il nostro ultimo oratore questa sera sarà il presidente Henry B. Eyring, primo consigliere della prima presidenza. Dopo il discorso del presidente Eyring, il coro concluderà la riunione con un meraviglioso inno natalizio, Nato è Gesù. Al segnale del fratello Murphy, direttore del coro, la congregazione si unirà al coro nel cantare la terza strofa di questo inno tanto amato. La preghiera di chiusura sarà offerta dal fratello Devin Durant, secondo consigliere della presidenza generale della scuola domenicale. Presidente Eyring.
I am grateful to President.
Sono grato al presidente Monson per avermi invitato a rappresentare la prima presidenza a questa riunione di Natale. Esprimiamo gratitudine per le parole ispiratrici e la magnifica musica del coro del Tabernacolo e per l'orchestra. Stasera il nostro cuore è stato condotto al Salvatore e il nostro impegno a seguirlo è stato rafforzato. Queste belle luci allestite nel centro delle conferenze sono un simbolo della gioia che abbiamo provato. Il Salvatore è venuto nel mondo con una luce che aveva lo scopo di confermare e di celebrare il suo arrivo. Ricorderete questo resoconto. Or, in quella medesima contrada v'erano dei pastori che stavano nei campi e facean di notte la guardia al loro gregge. E un angelo del Signore si presentò ad essi, e la gloria del Signore risplendé intorno a loro, e temettero di gran timore. E l'angelo disse loro: non temete, perché ecco, vi reco il buon annunzio di una grande allegrezza che tutto il popolo avrà. Oggi, nella città di Davide, v'è nato un Salvatore, che è Cristo, il Signore. E avvenne che quando gli angeli se ne furono andati da loro verso il cielo, i pastori presero a dire tra loro: passiamo fino a Betlehem e vediamo questo che è avvenuto e che il Signore ci ha fatto sapere. Quella sera essi furono portati ad andare dal Salvatore. Ciò che videro con i loro occhi fisici nella stalla era un neonato. Ciò che andarono a verificare era visibile solo mediante sentimenti spirituali. Sappiamo che la luce di Cristo è un'influenza e che possiamo riconoscerla per i suoi effetti. Il Salvatore disse: poiché ecco, sono io che parlo. Ecco, io sono la luce che brilla nelle tenebre. E ti do queste parole mediante il mio potere. Ed ora in verità ti dico, riponi la tua fiducia in quello spirito che conduce a fare il bene, sì, ad agire con giustizia, a camminare con umiltà, a giudicare con rettitudine. E questo è il mio spirito. In verità ti dico, ti impartirò del mio spirito, che illuminerà la tua mente e che riempirà la tua anima di gioia. Ho provato questa luce, questa gioia e questo desiderio di fare il bene quando è nata la nostra prima pronipote. L'ho guardata e ho pensato, sembra brillare di una bellezza che non pensavo fosse possibile in un neonato. In un istante mi sono reso conto che la bellezza che vedevo e lo splendore che percepivo quando ho guardato il suo volto giungevano dalla sua purezza e per me dalla luce di Cristo. È importante che facciate affidamento a quella preziosa capacità di vedere oltre la vista fisica. Non è necessario aver ricevuto il dono dello Spirito Santo. Ad esempio, avevamo una vicina nello Utah. Era una vedova. Per anni, i membri del nostro rione la coinvolsero in attività di cucito e di altro genere. A lei piaceva la loro amicizia, ma non mostrava alcun interesse al Vangelo restaurato. Mi raccontò che una domenica, dopo essersi trasferita nel Nevada, rincasò sentendosi cupa, scoraggiata e profondamente sola. Qualcuno suonò il campanello. Descrisse così ciò che avvenne. Aprì la porta domandandomi chi potesse essere. Lì, sulla soglia, vidi due bellissime giovani, una accanto all'altra. Mi parse di vedere delle aureole attorno al loro capo. Erano missionarie che andarono da lei perché mia moglie amava così tanto quella vedova da chiedere al presidente di missione di offrire alla sua amica il Vangelo di Gesù Cristo. Andai a Las Vegas per battezzarla e confermarla. Io e mia moglie la accompagnammo al Tempio. E in tutti questi sacri momenti di alleanza, sembrava che lei splendesse, proprio come l'impressione che ebbi quando guardai amorevolmente la mia prima pronipote. Avete avuto momenti come questi, quando avete provato lo Spirito di Cristo, come magari in questo istante. Ciò è perché queste parole sono vere. Ogni anima che vive sulla terra, ovunque viva, qualunque sia la nazione in cui è nata, sia che viva nella ricchezza o nella povertà, alla nascita ha ricevuto una investitura di quella prima luce che è chiamata luce di Cristo, spirito di verità o spirito di Dio, quella luce universale di intelligenza di cui ogni anima è investita. Potreste aver provato la luce di Cristo stasera, in questa riunione, lo scopo della quale è ricordare e celebrare la nascita di Gesù Cristo. Tutti noi abbiamo sentito un'influenza che ci spinge a voler essere gentili o a voler aiutare qualcuno nel bisogno. Tutti noi abbiamo sentito un maggiore desiderio di tenerci lontani dal male. Ognuno di noi ha sentito il desiderio di essere meno orgoglioso, meno presuntuoso o meno critico e di essere più simile al Salvatore. Se abbiamo sentito il puro amore di Cristo, abbiamo sentito maggiormente il suo amore per gli altri. La carità è il puro amore di Cristo. Qualunque cosa sentiamo adesso è solo un inizio. Il Signore ha promesso a ciascuno di noi un futuro glorioso in questo modo. Ciò che è da Dio è luce. E colui che riceve la luce e continua in Dio riceve più luce. E quella luce diventa sempre più brillante fino al giorno perfetto. Alcune persone che stanno guardando o ascoltando la riunione stasera si sono sentite spinte a essere con noi nella speranza di poter trovare pace a dispetto dei dolori della malattia e della morte che giungono a noi e a coloro che amiamo nella mortalità. Testimonio che Gesù Cristo è la luce e la vita del mondo. Sì, una luce che è infinita, che non può mai essere oscurata. Sì, ed anche una vita che è infinita, cosicché non ci può più essere la morte. Ciò è vero, grazie alla sua espiazione e alla sua risurrezione, i cui effetti sono per tutti noi. Il presidente Thomas Monson, il profeta vivente del Signore, ci ha rassicurato. Con tutta la forza della mia anima, io testimonio che Dio vive, che il suo Figlio beneamato è la primizia della risurrezione, che il Vangelo di Gesù Cristo è quella luce penetrante che trasforma ogni triste alba in un mattino gioioso. A questa sua testimonianza aggiungo la mia. Rendo testimonianza che Dio Padre vive e che Egli ci ha dato il dono del suo Figlio diletto per via del suo amore per noi. So, come so che io vivo, che il Salvatore risorto vive. Egli ha espiato i nostri peccati. Attesto che Egli è la luce del mondo, è la fonte sicura di conforto, di speranza e di gioia. Prego che possiamo tutti avvicinarci a Lui, per riuscire a sentire il calore della Sua luce e del Suo amore, nel sacro nome di Gesù Cristo, che adoriamo e serviamo. Amen.
Our Heavenly Father,
caro Padre Celeste, al termine di questa riunione di Natale, i nostri cuori sono colmi di pace, di gioia e di amore per Te. Padre, Ti siamo grati per coloro che ci hanno parlato questa sera, per i loro insegnamenti, per le loro parole di ispirazione e per lo spirito che accompagnava tali parole. Siamo grati per la bellissima musica, per il magnifico coro e per l'orchestra. Ti siamo grati, Padre, per il profeta vivente, il nostro caro presidente Thomas Monson. Preghiamo che possa sentire il nostro amore e il nostro sostegno, e che possano sentirlo anche coloro i quali sono al suo fianco, il presidente Eyring e il presidente Uchtdorf, così come ciascun membro del quorum dei 12 apostoli. Padre, Ti ringraziamo per Tuo Figlio, Gesù Cristo. Mentre celebriamo la Sua nascita, durante questo periodo natalizio, che possa ciascuno di noi ricordare i molti doni che Egli ci ha fatto, che ognuno di noi possa davvero ricordarsi sempre di Lui, mentre ci sforziamo di assomigliargli. E concludiamo nel Suo nome, nel nome di Gesù Cristo. Amen.